Gesù inizia la sua vita pubblica con un miracolo a Cana, Cana di Galilea, in un modo strano. Viene a mancare il vino. Perché? Perché i matrimoni di allora non si facevano come quelli di oggi con gli inviti. La signoria vostra è invitata a partecipare al banchetto, tutto il paese andava, erano tutti invitati. Si vede che erano troppi gli imprevisti e si trovano nella necessità di far fronte, non sanno come fare. La Madonna, come sempre, le donne sono attente, guardano tutto, fiutano, si accorda del disagio di questi ragazzi e provvede subito, chiama i servi e fate tutto quello che vi dirà. Gesù risponde in un modo strano: donna, che vuoi da me? Quel nome di donna non è dispregiativo o altezzoso, è un nome, diciamo, di grande rispetto, confidenziale, oltretutto. Lo sentiremo in altre parti del Vangelo. La Madonna provoca Gesù e Gesù risponde: donna, che vuoi da me? Non è giunta la mia ora. Voi sapete che per tanti secoli questa espressione è stata mal interpretata. I preti dicevano questa spiegazione: donna, non ho ancora cominciato la mia missione, per cui ho deciso di non fare miracoli. Ma ci vuole poco a iniziare, Non era questa la spiegazione. È stato il cardinal Martini, grande biblista, a interpretare nel modo giusto. Non è giunta la mia ora, significa, tutto questo è da collegarsi con l'ora di Gesù. Qual è l'ora di Gesù? È l'ora della croce, quando verrà innalzato. Il momento della sua impotenza umana, in croce, è per Cristo il grande momento, la grande ora della salvezza degli uomini. Quindi Cristo fa coincidere la sua ora, la sua rivelazione come Messia, come figlio di Dio, nel momento in cui l'uomo è impotente, è crocifisso. Quindi l'impotenza umana è illuminata dalla onnipotenza di Dio. Dio che ci manifesta attraverso la sua impotenza umana. Vero Dio, vero Messia. Quindi questo collocamento, donna, non è giunta la mia ora, va riferita, donna, all'ora di Cristo, l'ora della Pasqua. Voleva dire Gesù, in poche parole, non è che non ho iniziato a compiere i miracoli, ma questa gente ancora non capirà il senso del miracolo che sto per fare. Perché la gente, vedete anche oggi, corre dietro ai santoni, basta che ora o su o giù, c'è quello che, c'è quella che, la gente corre. Amici, Gesù voleva dire: io non sono né uno stregone né un tamaturgo, io sono il figlio di Dio. E la gente spesso non lo capiva. Ecco il motivo per cui Gesù, quando compie un miracolo, dice: non lo dite a nessuno. Ma non perché la gente non dovesse sapere, ma perché la gente non capiva. Scambiamo Gesù per quello che non era. Gesù era il figlio di Dio, e se Gesù compiva miracoli fisici, lo era per compiere il miracolo più grande, il miracolo del cuore, la guarigione interiore, la salvezza delle anime. Ecco perché: donna, non è giunta la mia ora. Io oggi volevo fare un discorso diverso. Volevo partire proprio da questa consacrazione di Gesù della famiglia a Cana, per parlare di questa bella famiglia che siete voi oggi qui con me. Vedete, le nostre famiglie si fondano sull'amore e diventano comunità di amore. Se la famiglia non è questo, amici, la famiglia perde il suo profondo significato. Se la casa non è questa, diventa un albergo. Ora, voi qui stamattina con me siete la mia famiglia, siete la famiglia di Dio. Madre Teresa di Calcutta diceva: la comunità, o familiare, o ecclesiale, o altre comunità, nascono con due radici. La comunità ecclesiale nasce dall'ascolto della parola di Dio, prima radice. Seconda radice, dalla preghiera. Se queste radici non attingono dall'humus, dalla terra, che è Cristo, non hanno ragione di esistere. Noi parliamo della comunità di Santa Lucia, la comunità di Monteruce, la comunità di Vatte la Pesca, ma spesso questa parola è una parola vuota. Per essere comunità ci vuole denaro, non basta stare insieme. E anche allo stadio potremmo dire che è una comunità di tifosi, o anche al bar, ma quelle non sono comunità. Perché? Per essere comunità occorre, innanzitutto, attingere con queste radici all'humus, alla terra. In questo nostro caso, alla parola di Dio, che è l'elemento fondante della nostra unione. E questo elemento fondante viene cementato da questa intimità con il Signore. Voi sapete che nella Bibbia, cari amici, la parola più usata non è ama, è ascolta. Shema Israele, ascolta Israele, perché l'ascolto è l'inizio della saggezza. Una persona che non sa ascoltare è una persona che non sa capire, non sa dialogare. Chi vuol sempre parlare chiacchiera, ma non parla. Bisogna ascoltare. La prima cosa è ascoltare. E la parola di Dio è luce sul tuo cammino, lampada per i tuoi passi. Senza la parola di Dio, amici, non c'è comunità ecclesiale, non c'è. Ecco perché in Italia la fede è sparita. È chiaro. Io misuro la fede dall'ascolto della parola di Dio. Vi pongo una domanda. Nella vostra casa, nella mia casa, la parola di Dio si ascolta, si legge, si medita, si fa propria, diventa carne della mia giornata, diventa mio pensiero, mia abitudine, mio comportamento? Se non è così, amici, noi non siamo comunità. Se i nostri figli in casa nostra non ascoltano il papà e la mamma, non fanno comunità. Perché la prima cosa è la comunione, comunione, unione comune. E la comunione nasce da la comunione nasce dall'ascolto della parola. Se i figli non ascoltano i genitori, non fanno comunione con i genitori. Si può discutere, si può dissentire, ma se tu non ascolti, non comunici, sei uno che sta lì, sei in un giusto posto, non sei un comunicante. La comunione nasce dall'ascolto della parola e nasce dalla profonda intimità con Dio che si chiama la preghiera. Amici, vorrei farvi sentire un brano, poche righe, di Catalina, domenica scorsa ve l'ho citata, questa ragazza boliviana che durante l'adorazione del Santissimo Sacramento va in estasi e Gesù le parla. Gesù dice queste parole: si avvicini l'uomo ai miei altari, non sapete le cose che perdete quando non correte davanti alla mia presenza per imparare a chiederle. Avete necessità economiche? Ricorrete alle banche e ai prestiti. Avete problemi di salute? Andate dal medico in cerca di una medicina che ponga rimedio. Avete problemi con i vostri figli? Cercate istituzioni e professionisti perché vi aiutino a risolverli. Quasi tutti hanno problemi spirituali. E guarda un po', questa mia chiesa, costruita per i miei figli, vengono a raccontarmi le loro gioie e le loro angosce. Ebbene, qui non ci viene quasi nessuno. Gesù che si lamenta, con gli occhi, avete bisogno del medico, ci andate, dei prestiti, andate in banca, avete qualche pena dagli amici, ma io che sto qui per risolvere tutti i vostri problemi, io qui non vedo nessuno. Domanda. Abbiamo noi questa percezione precisa della presenza di Gesù nell'Eucaristia? quel Dio onnipotente che sta lì, vero, vivo, come siamo noi veri, veri e vivi, noi abbiamo la percezione che Lui possa risolvere tutti i nostri problemi, o piuttosto abbiamo fiducia solamente negli uomini? Oggigiorno, figlia mia, le cose stanno così. Tutti ti diranno di non avere tempo, perché tutti hanno problemi. Non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. Quanti ci sono che preoccupati di Dio e delle necessità della loro anima aspettano un momento opportuno che non si presenta mai, o che affidano questa responsabilità ad altri uomini predisposti a questo compito? E non mancano quelli che hanno venduto una religione e i propri principi morali, come si vende un qualsiasi articolo che rimane invenduto nel mercato. Sentite Gesù. E quando si trova nel bisogno o nella malattia, l'uomo accetta di buon grado un poco di religione per tranquillizzare la coscienza, poiché sente la propria responsabilità di creatura davanti a Dio, ma non in quantità sufficiente per placare la richiesta pressante di ciò che chiede il cuore. Amici, quante volte la preghiera non è questa, non nasce da questa sorgente del cuore, non è preghiera di lode, di ringraziamento, ma è solo preghiera di richiesta. Signore, fammi, magari ti capita, fra capo e collo, una tegola, una disgrazia in casa, corri subito alla Madonna a struffare la Madonna, ma non conta, amici. Questa non è fede, questa non è preghiera, questa è superstizione. La Madonna non esiste solo quando abbiamo bisogno. Bella che i nostri figli si rivolgessero noi solo quando hanno bisogno dei quattrini, o quando sono disperati. Questa non è comunità, non è comunione, è un'altra cosa la comunione con i genitori, così la comunione con Dio. E noi, per tranquillizzarci la coscienza, spruzziamo un pochino di religiosità. Magari andiamo dalla Madonna, ci inginocchiamo, da Sant'Antonio, facciamo un pellegrinaggio, andiamo da Padre Pio, ci mettiamo una Santa Rita, la Santa degli Impossibili. Questa, amici, non è fede. Questa è superstizione, non è fede. La fede è diversa. Non è la religione la fede. Amici, Gesù si lamenta. Ma io sono qui per voi e voi non mi considerate. Vi faccio una domanda. Quanti di noi, io compreso, passando davanti a una chiesa, magari con il pullman, magari con la macchina, ci ricordiamo che dice Gesù Cristo: Gesù, ti voglio bene, ti mando un bacio, ti do un pensiero, un atto d'amore, ti chiedo scusa, Gesù, ti voglio bene. Quanti di noi fanno queste cose? Ma scusate, ma quando siamo innamorati di una persona o di qualche cosa, quella cosa, quella persona rimane nel nostro cuore, non c'è l'orario per l'amore. Oh, guarda che alle 8 stasera ti penso. È sciocchezza dire una cosa del genere. Tu sei sempre nel mio cuore quando sono innamorato. È che noi non siamo innamorati di Gesù, ma non abbiamo ancora fede in Gesù presente nell'Eucaristia. Amici, questo terremoto di Haiti ci ha sconvolto, ci sconvolge, ci rende tristi. Perché? Non me lo chiedete, lo so il Padre Eterno. I suoi disegni, i suoi piani non sono i nostri, state tranquilli. Stamattina sentivo per radio: tutto il mondo corre per adottare questi bambini. Calma, calma, i bambini non possiamo togliere da quella terra e portarli nelle altre parti del mondo, dobbiamo lì rifare la comunità di questi bimbi orfani. Chiaro? Quando capitano queste cose sembra che l'umanità si risvegli, dia un sussulto, ci sono, sono ancora vivo, ma ci vogliono i terremoti per scuotere la gente? Ci vogliono i disgrazi per far capire alla gente che il mondo è diverso? Amici, sentite Gesù come dice a Catalina, il perché della sofferenza. Dice: se io non mi fossi umiliato e non avessi pagato il mio riscatto di dolore, chiaro, non avrei collaborato con Dio per la salvezza del mondo. Quindi Cristo dice: la croce è necessaria, la sofferenza è necessaria. Ma io tante volte io chiedo a Gesù: ma Gesù Cristo, ma chi te l'ha fatto fare l'andare sulla croce? Bastava che Gesù dicesse: Padre, ti chiedo perdono per i miei fratelli peccatori. Basta. Gesù era uomo e ci rappresentava, era figlio di Dio e rappresentava il Padre. Bastava un colloquio con il Padre, Gesù che, prendendo su di sé i nostri peccati, li offriva al Padre e la redenzione era caduta. Io mi chiedo, ma perché questo Gesù Cristo ha voluto la morte in croce? Ma mica era una cosa scomoda, era mica una cosa piacevole. Amici, dove sta la radice del problema? Dove sta la chiave di soluzione? Nell'amore. Dimmi, diceva Léon Blois, grande scrittore francese, dimmi quanto sei capace di soffrire e ti dirò quanto sarai in grado di amare. Il grado di sofferenza, di amore nella sofferenza, è il grado di amore per gli altri. Quindi l'amore è sacrificio, l'amore è donazione, l'amore è umiliazione. Ecco la morte di croce. Gesù dice, io nella croce ho dismesso le vesti dell'onnipotenza, prendendo le vesti della impotenza umana. Mi sono abbassato, ma senza perdere il mio rango, non ho abbandonato le mie prerogative, ha dimenticato lo splendore della gloria, la forza dell'onnipotenza, ma è rimasto figlio di Dio. E la croce, che Gesù chiama la sua ora, in quel momento Cristo è il Salvatore, il Redentore. Amici, è nella preghiera che si capiscono queste cose. È nella sofferenza che noi capiamo queste cose. Purtroppo noi uomini siamo tutti capoccioni. E se non siamo richiamati ogni tanto con dei forti scossoni, è tanto difficile ragionare. Perché l'uomo si sente Padre Eterno, Onnipotente. Ma non lo vedete? Ma da sempre questo, Dal primo uomo fino a oggi, a stamattina, l'uomo sembra l'Onnipotente, il padrone del mondo. E invece basta l'influenzaccia, ma non come quella che ci ha raccontato. Era tutto un bluff, chiaro, la N1, N1, chiaro, era tutto un bluff. Ma quella vera, basta che ti metta a terra. E l'uomo è solo quando è costretto a sedersi, ragiona più possibilmente. Amici, io vorrei oggi farvi capire, se ci riesco, l'importanza di queste due radici, l'ascolto della parola e l'incontro con il Signore. Allora diventiamo comunità. Allora diventiamo una comunità che comunica. Allora diventiamo una comunità che, come Cristo, si umilia, che si abbassa e che diventa servizio. Gesù dice: io mi sono umiliato per poter servire. E che ci ha detto Gesù? Il più grande tra voi sia il più piccolo. E colui che è più grande è colui che serve. Il servizio è la garanzia del perfetto amore. Se noi non capiamo queste cose, vuol dire che non siamo in perfetta comunione con il Signore, che non ci siamo convertiti. Vorrei proprio farvi sentire come Agostino, Sant'Agostino, quando nel suo profondo dolore di peccatore ha incontrato la mano carezzevole di Cristo, uno scossone delle profondità della sua coscienza, in quel momento Agostino ha sentito, perché davanti a lui si è sprigionata l'infinità, ha sentito il profondo amore di Dio, è diventato un vero cristiano. Sentite cosa dice: tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti ho amato. Tu eri dentro di me e io stavo fuori. E lì ti cercavo gettandomi deforme sulle belle forme delle creature fatte da te. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi teneva lontano quelle creature che, se non esistessero in te, non avrebbe resistenza. Tu mi hai chiamato, hai gridato, hai vinto la mia sordità, tu hai barenato, hai sfolgorato, hai dissipato la mia cecità, hai diffuso il tuo profumo, io l'ho respirato e ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio della tua pace, perché tu ci hai fatti per te. Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Ecco l'Agostino rinnovato e convertito.